Prego.
Grazie, buongiorno. Sono Massimiliano Cobetto della prima rianimazione degli ospedali civili di Brescia. Molto schematico, soprattutto sui problemi di ordine pratico che sono stati sollevati. Intubazione rinotracheale o orotracheale, dal nostro punto di vista, noi ci siamo posti immediatamente il problema 1 dell'accettazione da parte del malato, sveglio chiaramente, di un'intubazione piuttosto che un'altra. Chiaramente anche la tracheotomia poteva essere trattata che viene praticata normalmente nel nostro reparto. Vediamo che comunque il problema della sinusite ce lo poniamo allo stesso modo come il problema di garantire un'adeguata igiene orale. Quindi mi piacerebbe sapere fra le due quale che viene praticata di più nei reparti che hanno esposto la relazione. Problema ristagno gastrico, i nostri medici partono subito con un'alimentazione enterale precoce anche con un notevole ristagno gastrico. Quindi come sono le nuove indicazioni al proposito? La ventilazione manuale con il pallone di va e vieni prima della tracheospirazione viene praticata, non viene praticata, è utile. Cosa dicono le nuove indicazioni? L'utilizzo del guanto sterile durante la tracheospirazione è utile o non è utile? Noi discutiamo spesso con il nostro primario che dice appunto che non è assolutamente, non c'è un'evidenza scientifica che lo consigli. E poi non abbiamo capito bene la differenziazione tra il circuito inspiratorio e espiratorio, nel senso che noi sterilizziamo sempre il circuito espiratorio. E sembra che non dobbiamo sterilizzare più niente, cioè questa è la nuova evidenza, non l'abbiamo capito bene, insomma. Grazie.
C'è un ulteriore intervento qui. Buongiorno, sono Veronata Luongolo, caposala della terapia intensiva cardiochirurgica di Potenza. Intanto al collega Peressoni, complimenti per la relazione, perché è bella e perché è stata anche stimolante, le domande. E la domanda, la considerazione è questa: cambio circuiti sì, cambio circuiti no. Anche noi da 30 anni a questa parte ci siamo posti questa domanda, allora a fasi si cambiava ogni giorno, a fasi si cambiava ogni 2 giorni, a fasi si cambiava ogni settimana. Ma io credo che la cosa più importante sia valutare la qualità del circuito, perché poi al di là di tutte le cose la qualità del materiale è importante. Ma quello che volevo chiedere, vi siete forse soffermati poco sugli umidificatori, che secondo me sono il vero terreno di coltura dell'infezione sul paziente ventilato. Umidificatori sì, umidificatori no. Cosa ne pensate poi dei filtri umidificatori? Noi usiamo molti per un bel periodo di tempo il filtro umidificatore, cambiandolo veramente ogni giorno, fino a un certo punto di intubazione. Chiaramente il paziente a lunga intubazione si passa all'umidificazione, però forse quello è il momento in cui scatta veramente il problema infezione. Grazie.
Pregherei di intervenire un collega dalla sala Ulisse, per favore. Prego, può intervenire. Il collega della sala Ulisse che ha chiesto l'intervento.
Buongiorno a tutti, mi chiamo De Colle Lidia e faccio parte del Dipartimento di Emergenza dell'Ospedale di Tolmezzo e nello specifico lavoro in anestesia. Volevo rivolgere la mia domanda al collega Peresson Luca. Lavorando in sala operatoria, anche noi abbiamo diversi problemi nella sostituzione dei circuiti dei respiratori. Noi li sostituiamo sì se sono rotti, contaminati o pazienti infetti. Però il nostro problema è quando sostituire il circuito in sala operatoria, sia nel nostro respiratore, quando è terminata la seduta operatoria. Mi sembra esagerato, per ogni paziente è ancora più esagerata la cosa. Noi lasciamo la sostituzione del circuito, praticamente se non ci sono problemi, ogni mese lo sostituiamo, forse è troppo. Comunque rimane sempre a discrezione dell'infermiere. Allora volevo che ci dasse un'indicazione più specifica riguardo al trattamento
Grazie.
delle cose che utilizziamo nella sala. Grazie.
Grazie. Direi di cominciare un giro di risposte, chiedendo anche ai relatori possibilmente di essere sintetici. Volevo fare una premessa anche alle risposte, che credo faccia comprendere anche il necessario limite di questo discorso. Ovviamente i colleghi risponderanno sulla base dell'indagine che hanno potuto fare nella bibliografia. Volevo sottolineare che è importante in un contesto come questo cercare di non limitarsi da parte dei relatori a dare delle risposte basate esclusivamente sulla propria consuetudine all'interno dell'unità operativa. Il tentativo che stiamo facendo è quello proprio di fare un passo ulteriore e di dare delle risposte sulla base di un'esperienza molto allargata che fa riferimento all'evidenza scientifica per il valore che questa può avere, chiaramente. Credo che Luca Pressoni debba iniziare la... Il microfono per cortesia a Luca Pressoni dalla regia. Per cortesia i microfoni.
Mi rivolgo al collega Massimo. Effettivamente le domande che hai fatto, soprattutto la prima, è una domanda abbastanza specifica che magari richiede anche l'integrazione poi del magari autorevole del rianimatore. Noi dalla bibliografia che abbiamo analizzato, noi chiaramente ci siamo riferiti solamente al problema ventilazione, non abbiamo analizzato il problema comfort del paziente, perché va da sé, voglio dire che se avessimo analizzato anche questo aspetto, mi diventa molto più semplice risponderti che un'intubazione rinotracheale diventa molto più facilmente sopportabile da un paziente rispetto che all'orotracheale. Per quanto riguarda il discorso legato alla polmonite, effettivamente non ci sono al momento delle evidenze chiare, precise, che dicono che intubare i pazienti dalla bocca rispetto che dal naso va ad incidere in maniera significativa sul rischio di VAP. Come non ci sono al momento delle evidenze forti, precise e incontrovertibili che dicono che tutti i pazienti intubati dal naso sviluppano sinusiti e quindi le sinusiti aumentano l'incidenza. Posso dire che da indagini insomma, abbastanza sostenute, l'intubazione preferita al momento risulta quella orotracheale. Innanzitutto, d'urgenza è chiaro, ma anche nello specifico della VAP risulta quella orotracheale. Eventualmente poi intrigherà il professor Langer questo aspetto. Per quanto riguarda il ristagno gastrico, è vero, il monitoraggio del ristagno gastrico è una cosa importante, addomi molto dilatati, addomi molto distesi, con contenuti importanti di secreti gastrici, aumentano il rischio di possibile reflusso di aspirati dallo stomaco. È vero anche che però questo non deve essere un limite alla nutrizione, all'apporto calorico del paziente, per cui solitamente per ristagni gastrici fino a 400-500 ml, ma non prendeteli come valori assoluti, perché chiunque di voi potrebbe tirare fuori un lavoro che mi smentisce e mi dice no, guarda, 350 piuttosto che 700. Quello che deve passare è il concetto che comunque non è che perché un paziente ha un ristagno gastrico anche di 500 ml non debba assolutamente essere alimentato. Casomai sarà strategia, in questo caso medica, andare ad agire su altri versanti per vedere qual è il motivo e cercare di tamponare la cosa. Riguardo al guanto sterile, io credo che sì, quando si utilizzano dei sistemi aperti di aspirazione del paziente, io non so, mi dirà poi eventualmente il professor Langer, ma io rimango allibito che un primario dica che si deve usare il sondino sterile e si deve usare il guanto non sterile per aspirare un malato nel tubo endotracheale, cioè sì, non so, forse magari Per quanto riguarda la differenza tra circuito inspiratorio ed espiratorio, no, ma cioè, volevo dire, magari ho capito male, spero. Per quanto riguarda la differenza tra circuito inspiratorio ed espiratorio, io volevo dire questo. Le raccomandazioni dicono non c'è evidenza che mettere i filtri antibatterici sulla via inspiratoria riduce l'incidenza di VAP, così come metterla sulla branca respiratoria riduca l'incidenza di VAP. Quello che si riduce nel circuito espiratorio è la contaminazione ambientale. Questo. Rispondo alla collega di Potenza, il cambio dei circuiti respiratori esterni ha dato anche chiarimento prima nel suo intervento al professore, lo studio addirittura arrivava a 30 giorni ad andare a comprendere se partiti da Diedani piuttosto che Collet, che ha anche un nome molto autorevole in questo campo, si è addirittura tentato di andare a dimostrare con gli studi a 30 giorni. Per fortuna i pazienti che venivano ventilati per 30 giorni erano talmente esigui, e il numero è talmente esiguo che lo studio non ha potuto dare dei risultati certi, dico per fortuna per quei pazienti che hanno subito una ventilazione artificiale per 30 giorni. Questo è quello che attualmente ci dicono le evidenze, va da sé che nella nostra pratica quotidiana sempre comunque massimo buon senso. Per quanto riguarda il discorso degli umidificatori, è vero, io sono stato un po' forse molto rapido, è vero, può essere una strategia efficace utilizzare i filtri igroscopici per ventilare i pazienti nelle prime giornate di ventilazione, si è visto che non danno grossi problemi se non nei pazienti con grossi problemi di insufficienza respiratoria, vedi ARDS piuttosto che COPD. È una strategia che può essere utilizzata, danno ottimi vantaggi, l'umidificazione però con acqua, che utilizza sistemi ad acqua, deve essere utilizzata quando si superi per esempio la settimana di ventilazione. Hanno l'utilizzo dei filtri, comunque sì, volevo farlo passare, è una strategia efficace nei pazienti che devono essere sottoposti a ventilazione per pochi giorni. Per quanto riguarda la collega che decolle, allora il problema della sala operatoria è un problema un po' diverso, nel senso, cioè diverso per certi aspetti. La sala operatoria dovrebbe essere l'ambiente teoricamente più pulito di una struttura sanitaria. Non esistono dati certi se non le perché non è forse un settore in cui si va molto a sviluppare la ricerca, se non comunque le indicazioni dei CDC che dicono che fondamentalmente quello che è importante è la sostituzione monopaziente del tubo mount, del filtro che chiaramente viene utilizzato tra il raccordo AT e il raccordo mount per ogni paziente. Il circuito ventilatore, se gestito in maniera efficace, può essere mantenuto una settimana almeno. Se un mese mi sembra un po' eccessivo. Ecco.
Grazie, professor Langer.
Io avevo fatto integrazione al fiocco vetro di Brescia, cioè sul polo tracheale, rinotracheale, non si sa, c'è stata questa ondata di, chiamiamola, paura della sinusite, che però è un po' sgonfiata, cioè non tutto quello che era TAC vediamo come semi mascellari pieni sono sinusiti, per cui la cosa è un pochettino scemata e chiaramente il comfort del paziente, la possibilità di fare la pulizia del cavo orale sono diversi, e però è anche stranamente diversa la tolleranza dei pazienti, non tutti i pazienti tollerano il tumore trancheale così male. Credo che una differenza importante sia dal tempo. La signora Federico della cardiochirurgia, per esempio, riporta un'esperienza molto limitata nel tempo, cioè dove chiaramente non ha nessun senso andare a ledere un naso per un'assistenza respiratoria di poche ore, e quindi questo è evidentemente una differenza, che secondo me c'è anche nel problema del contenuto gastrico. Se io ho un paziente post-operato che devo estubare tra poche ore, il contenuto gastrico non ci deve essere, ma è diverso dal paziente trattato a lungo termine, dove con le variazioni di cui appunto ha già parlato per le sonde, cioè sul volume, su quello possiamo discutere, però sicuramente non è il punto chiave. Il guanto stereo, il segno stereo non soffrono, vero? Ma lui ha ragione, cioè nelle vecchie linee guida precedenti c'era scritto, e tutti ci siamo meravigliati, che non è dimostrato che usare un sendino stereo rispetto a uno pulito e un guanto stereo rispetto a un guanto pulito faccia differenza. E questo rientra, secondo me, nelle quelle cose che sono molto difficili da studiare. Pulito, il guanto che voi prendete dalla scatola è un guanto quasi sterile, è come le mani molto lavate, non sono si sono correttamente conservate, cioè sono guanti molto vicini alla sterilità, no? Quindi non sono, può essere, io non so se nelle ultime linee guida parlano di questo aspetto, però nelle linee guida precedenti era proprio detto così, per cui in questo senso il suo primario ha ragione. Che poi questo, diciamo, negli sforzi che facciamo, credo che sul catetere nessuno più mette il catetere nel coso dell'acqua, nel disinfettante lo riutilizza, per cui usiamo catetere sterili, su questo credo sia banale. Sul guanto sterile si può discutere, io personalmente uso un guanto sterile, c'è chi usa uno strumento sterile, però credo che cerchiamo di essere più sterili possibili in questo contesto. Sul problema della tracheostomia siamo tutti molto interessati, ma non conosciamo la risposta su questo. Sulla ventilazione manuale è una questione che si rivolge all'ossigenazione, non alla sterilità. Cioè, la broncoaspirazione è una manovra che può far precipitare l'ossigenazione del paziente, per cui la preespansione o preventilazione dell'ossigeno puro è una manovra pre e post. È una manovra che si attua per limitare la deossigenazione del paziente, non ha una rilevanza epidemiologica. Valvole inspiratorie e espiratorie, quello che voi fate è corretto, le linee guida attuali, la tecnologia anche, si legge bene le istruzioni dei manuali dei respiratori, nessuno dice se deve essere sterilizzato o non sterilizzato. In molti reparti, nella stragrande maggioranza dei reparti, si sterilizza la parte espiratoria, però chi ha studiato questo aspetto dice che non è necessario tra un paziente e l'altro. È sicuramente indicata periodicamente, credo che il discorso sia come i tubi delle sale operatorie, in grosso modo.
Grazie. Facciamo una seconda tornata di interventi, prego.
Buongiorno, mi chiamo Pasquale Cipriano, proveniente dall'ospedale San Rocco di Sessa Lunca, operando in sala operatoria. La mia domanda era, siccome ho assistito al paziente intubato e non ho visto nello schema, noi di solito facciamo un lavaggio bronchiale con fisiologica. Volevo sapere, in un paziente intubato è indicato fare questo lavaggio bronchiale oppure è una manovra che può portare una carica batterica all'interno e aumentare ancora il patto infettivo? Grazie.
Grazie. Prego.
Sergio Lamantia, prima di animazione della Sofia di Palermo.
Grazie.
Una domanda a Luca Pedersoni. Credo di notare che ogni tanto arriva dell'aria fredda e quindi i nostri neuroni vanno in congelamento, ma credo di notare una contraddizione sulla tua relazione a proposito delle VAP. Tu dicevi che uno dei fattori di rischio è la sconnessione del circuito. Poi successivamente dici che per quanto riguarda i circuiti chiusi di aspirazione, per l'aspirazione bronchiale, questi non hanno una rilevanza scientifica per quanto riguarda le prevenzioni per le VAP. Quindi questa mi sembra una contraddizione, perché con i circuiti di aspirazione chiusi tu sicuramente non sconnetti mai il paziente dal ventilatore. E quindi questo. Ad Antonella Del Rico però vorrei porre una riflessione. Tu nella tua relazione dicevi che rispetto agli altre unità di cardiochirurgia della regione Emilia-Romagna le vostre infezioni polmonare erano maggiori rispetto alle altre. E poi nel protocollo che avete fatto successivamente per prevenire questo aumento di infezioni rispetto agli altri, poggiava attenzione al paziente post-operatorio. Siccome mi sembra troppo poco il paziente intubato 7-9 ore per poter essere legato, credo, a un problema post-operatorio, ti faccio una domanda, una riflessione. Non potrebbe essere legato nella fase di intubazione? Penso alle lame di laringo, penso alle modalità di intubazione. Grazie.
Grazie. Un intervento, per favore, dalla sala Ulisse, se vogliono intervenire, per cortesia. Ci sono due interventi, vi prego di intervenire il primo.
Buongiorno, mi chiamo Barazzotti Claudia, dall'area di emergenza dell'azienda numero 3 Alto Friuli, e vorrei fare una domanda a Luca Peresson. Volevo chiedergli se i dispositivi per aerosolterapia nei pazienti ventilati vanno sostituiti ogni volta oppure se è sufficiente una disinfezione. Grazie. Grazie.
C'è ancora un intervento qui? Prego. Prego. Prego ripetere, non si sente. Non si sente.
Buongiorno, mi chiamo Nicolai Stefano e lavoro a cardiotoracico in sala laboratorio da 18 anni in cardiochirurgia. Volevo sapere da me la gestione del respiratore e del circuito del respiratore, dato che l'anestesista ha detto che ogni intervento viene sterilizzata la testata del circuito. Cioè, allora, è importante sterilizzare anche il circuito del respiratore o no?
Grazie, c'è ancora l'intervento di prima.
Sì, allora, ripeto, Dei Tiziana, caposala unità di risveglio di Volterra, la 15.5 di Pisa. Volevo fare una considerazione in merito alla relazione della collega Lusignani. C'è forse un aspetto che non è stato preso in considerazione, quello che le infezioni ospedaliere possono divenire un fattore discriminante per l'ammissione in altre unità operative. Noi accogliamo pazienti in coma provenienti dalle rianimazioni e viviamo sulla nostra pelle le infezioni ospedaliere, facciamo un po' le spese, per così dire, alle rianimazioni. Quindi questo in un futuro potrebbe divenire un fattore discriminante.
Grazie. Ancora un ultimo intervento, prego.
Io sono Monica, lavoro a...
Microfono vicino, per favore.
In rianimazione. La mia domanda è questa. Abbiamo avuto gestiamo anche un settore post-operatorio dove studiamo i pazienti dopo poche ore e pratichiamo l'aspirazione prima dell'estubazione. Sono stata informata da un medico che a un recente convegno a cui lui ha partecipato, estubare, aspirare poco prima dell'estubazione è sbagliato perché comunque sempre, per quanta attenzione si faccia, si provocano delle microvescicoli in trachea, essendo comunque una manovra invasiva. Trovo contrastante con quanto è stato detto in questa sede, insomma, volevo capire qual è il metodo giusto.
Grazie. Prima di iniziare il giro di risposte, volevo fare un paio di comunicazioni di servizio. Alcuni colleghi sono pregati di rivolgersi al banco delle iscrizioni, in particolare Barletta Gilda, Vicky Alessandra, Della Bitta, Boi Susanna, Pinoni, se leggo bene, Pinoni Giovanna. Sono pregati di rivolgersi al banco delle iscrizioni per dei problemi che li riguardano. È stato anche smarrito un cellulare che è reperibile presso la Nearty Point dalla collega Marchino. Le volevo comunicare, mi hanno informato poco fa, che diversi colleghi ci hanno telefonato per dire che stanno seguendo questo congresso online con una differenziazione di 8 minuti, quindi stanno adesso ascoltando quello che è successo 8 minuti fa e portano i saluti a tutti voi. Credo che dobbiamo ringraziarli. Dobbiamo ringraziarli perché hanno consentito invece a noi di essere presenti qui. Prego le risposte.
stato velocissimo. Allora, il collega di Sestaurunca, lavaggio bronchiale, credo di aver capito, tu intendi quando un paziente, per esempio, ha secrezioni molto dense o si sta formando un tappo, eccetera, eccetera, lavaggio bronchiale. Allora, le linee guida della Joanna Brings dicono che non ci sono assolutamente indicazioni ad utilizzare di routine i lavaggi bronchiali. Certo, se potrebbe essere una metodica, perché? Perché fondamentalmente il fare il lavaggio non significa fluidificare le secrezioni, al massimo significa spingere un tappo dal tubo verso giù. Allora a quel punto lì, il più delle volte, quando magari darà conforto il rianimatore, si preferisce al momento, quando c'è un tubo ostruito, rimuoverlo, perché non si fa altro che spedire nei bronchi il tappo. Se invece parliamo di BAL, allora lì è un'altra cosa, quello è un metodo diagnostico che ha le sue indicazioni, la sua efficacia, ma non sono competente per dirti. Invece, il discorso dell'acqua, se per caso dovesse essere fatto, chiaramente l'acqua deve essere utilizzata acqua sterile, considerando comunque che non tutta verrà riaspirata. Ricordiamocelo. Al collega di Palermo, riguardo alla contraddizione, sì, può essere letta anche una certa contraddizione, però quello a cui io mi riferivo sono le evidenze che sono state pubblicate. Io ho detto, forse non l'ho sottolineato bene, non c'è evidenza diretta, ovvero sia, non è che perché io metto il circuito chiuso di aspirazione a un paziente automaticamente gli riduco la BAP. Utilizzare i sistemi di circuito chiuso per l'aspirazione serve perché primo garantisco il comfort al paziente quando lo broncoaspiro, riduco, è vero, l'apertura del circuito, quindi è un sistema indiretto di ridurgli la BAP e terza cosa evito di produrre materiale. Una cosa invece che mi sono dimenticato di dire importante è che il fatto di utilizzare il circuito chiuso ha un vantaggio, nel senso che può farlo un operatore solo anche. Cioè, mentre se dovessimo fare una manovra correttamente di broncoaspirazione avremmo bisogno di due operatori, per fare l'aspirazione a circuito chiuso me ne basta uno. Per cui effettivamente ci potrebbe essere questa contraddizione, ma non c'è evidenza diretta. Certo, indirettamente qualsiasi cosa noi facciamo che non ci apre il circuito, indirettamente ci riduce il rischio. Chiedo scusa se non sono stato abbastanza corretto. Per quanto riguarda la collega dell'Alto Friuli per l'aerosolterapia nei pazienti ventilati, valgono sempre i riferimenti dei CDC che dicono comunque che i sistemi per aerosolterapia devono essere quantomeno disinfettati con acqua, puliti e disinfettati, e possono essere riutilizzati sullo stesso paziente se si ha la garanzia di una conservazione pulita, altrimenti sistema monouso. Alla fine si prende e si butta. Sterilizzazione del circuito. Allora, se interno, abbiamo già detto, non ha nessun senso la sterilizzazione interna dei circuiti. Non ha nessun senso. Se la sterilizzazione esterna del circuito, il materiale disposable non si può risterilizzare. Cioè, c'è una legge che vieta la risterilizzazione del materiale che deve essere monouso, per cui se viene utilizzato un circuito ventilatore alla fine viene buttato, cioè ci sono anche delle implicazioni medico-legali in questo senso a risterilizzare del materiale che non può essere risterilizzato, se questa era la domanda. Riguardo l'ultimo, la collega che chiedeva del discorso dell'estubazione, il problema è che se no, io non ho sentito, non ho letto, mi dispiace, noi, tra le altre non è che vogliamo avere la presunzione di sapere tutto e di aver letto tutto, ma io non ho sentito questa cosa delle microlesioni, che comunque se ci sono non è che non sono direttamente correlate alla VAP, però c'è anche questo discorso: se non si aspirano le secrezioni prima dell'estubazione, si lasciano praticamente quelle che potrebbero essere aspirate stagnanti nell'albero bronchiale. Quando si rimuove il tubo c'è il rischio che il paziente tossisca o possa eventualmente poi far risalire queste secrezioni per poi lasciarle in un altro tratto, e si potrebbe eventualmente far scendere quelle che sono sopra. Per cui le indicazioni sono all'aspirazione del paziente prima dell'estubazione. Poi ci sono stati nel tempo vari metodi, quelli con tubo cuffiato, quelli con pallone, con alto flusso per cercare di, ma insomma, comunque le indicazioni sono a. Se vuole integrare la collega.
Sì, io volevo integrare la risposta di Luca rispetto appunto a questo problema della broncoaspirazione, nel senso che come infermiera dell'unità operativa di cardiochirurgia Volevo portare questo piccolo problema alla vostra attenzione. Per esempio, durante la circolazione extracorporea il ventilatore viene spento, di conseguenza i polmoni del paziente, diciamo, si accartocciano come due piccole spugnette. Alla riespansione, diciamo che è molto facile avere dei fenomeni di atelettasia polmonare e di ipoventilazione, ma anche di aumento di produzione delle secrezioni bronchiali. Allora ecco, per cui è molto importante, noi riteniamo, io sono concorde con Luca, anch'io non conosco questo studio, non ho sentito e anch'io come lui non ho la presunzione di sapere e di aver letto tutto, però riteniamo opportuna appunto la doppia addirittura bronco-aspirazione, quindi una prima fase di aspirazione bronchiale, di bronco-aspirazione, quindi nel tentativo di rimuovere assolutamente tutte le secrezioni sotto al tubo, sotto la cuffia. Molto importante anche la rimozione delle secrezioni sopra la cuffia. In questo caso noi diamo un po' fastidio al paziente, perché il paziente in questo momento è vigile, però è tutto a suo vantaggio. E proprio perché il paziente è vigile tendono ad accumularsi molte secrezioni nel tratto sopra la cuffia. Quindi rimarco ancora una volta l'importanza. Rispondo al collega. Per quanto riguarda l'infezione saloperatoria, ma è difficile riuscire a dire questa cosa, anche perché appunto il nostro studio è partito coinvolgendo il reparto di degenza, appunto, e i colleghi della degenza hanno fatto un ottimo lavoro coinvolgendo a loro volta i pazienti che sono stati istruiti sull'importanza della corretta pulizia del cavo orale con la clorexidina. Poi in sala operatoria diciamo che ovviamente, come vi si diceva, è zona assolutamente molto pulita, molto sterile. C'è stato in effetti un incremento delle infezioni rispetto al preoperatorio. Non siamo però al momento attuale, non siamo capaci di discendere questo momento, se effettivamente c'è stata una contaminazione in sala operatoria o se la contaminazione si è prodotta, diciamo così, dalla manovrazione che c'è stata poi nelle fasi successive, perché il grosso aumento c'è stato in realtà a 24 ore dall'estubazione. Quindi è probabile che nel tratto tra la sala operatoria, la terapia intensiva e l'estubazione ci sia stato qualche problema. Grazie.
Grazie. Maura Lusignani.
Ma spero di aver ben capito il quesito che mi ha posto la collega. Comunque, credo la domanda fosse: quando noi in terapia intensiva riceviamo un paziente dalla rianimazione che può aver già in atto, credo, un'infezione, come questo inciderà sui nostri indicatori, sul mantenimento dei nostri indicatori, quindi come fare? Dal punto di vista etico, credo che se ci richiamiamo al paziente di cui parlavo fin dall'inizio, credo che al nostro paziente poco importi chi ha causato l'infezione, ma eticamente gli importi soprattutto di essere curato anche nella terapia intensiva ed eventualmente sopravvivere a tutto questo, contando sulla efficacia delle azioni professionali che gli infermieri saranno in grado di mettere in atto lì dove il paziente si trova. Se invece il problema che mi è stato posto sia un problema legato ad aspetti di tipo organizzativo e poi in definitiva anche ad aspetti economici, cioè se noi poi nella terapia intensiva non riusciamo a dimostrare questo, ci diranno alla fine i dati che siamo noi a causare queste infezioni, per cui ecco le conseguenze. Credo che il problema debba quindi porsi più dal punto di vista di nuovo organizzativo, piuttosto organizzativo nei termini di una valutazione, ci sarà una valutazione del paziente dal punto di vista infermieristico che viene ricevuto in terapia intensiva, e quindi di nuovo credo bisogna lavorare soprattutto sulla documentazione di alcuni parametri, più che dal punto di vista, ecco, non vedo una grossa implicazione etica in questo, perché ripeto, se parliamo di implicazione etica di quello che io dovrei fare nei confronti del paziente, ripeto, al paziente in particolare importerà che qualcuno poi alla fine riesca a curarlo e a così, perché è un problema, ripeto, di tipo organizzativo interno al modo in cui noi lavoreremo ricevendo i pazienti e sapremo valutare i parametri.